Buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, buongiorno e benvenuti a Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Un saluto da Ira Rubini, come sempre vi rimando sulla nostra pagina Facebook, dove trovate ancora disponibili alcuni biglietti per gli appuntamenti della Fondazione Feltrinelli e il Festival Che Storia, che si svolgeranno tra oggi e il weekend, complice anche un leggero miglioramento delle condizioni meteorologiche e il fatto che ovviamente erano già stati predisposti in funzione delle necessità del periodo pandemico. Quindi se consultate la nostra pagina trovate tutte le indicazioni. Nel caso voleste richiedere i biglietti omaggio che Fondazione propone ai nostri ascoltatori per gli appuntamenti ancora disponibili, basta scrivere a cult@radiopopolare.it. La mail serve anche per segnalarci ciò che ritenete opportuno, chiederci altre informazioni. Potete ovviamente anche scriverci in diretta come sempre al 331-62-14013 con un sms oppure su Telegram oppure una mail a diretta@popolarenetwork.it. Inoltre, se volete recuperare alcuni degli argomenti nostri passati, il podcast è disponibile sul sito oppure sulla app di Radio Popolare. Oggi, come sempre, ritroveremo il nostro Antonio Serra in chiusura di trasmissione per la rubrica di fumetti. Vi parliamo di un debutto che è quello, almeno finché lo speriamo, dato che appunto i luoghi di spettacolo, come dico sempre, si sono molto attrezzati per la situazione che stiamo attraversando. Comunque parleremo del debutto questa sera di Massimiliano Speziani con Nessun Miracolo a Milano al Teatro della Cooperativa. Con Tiziana Ricci andiamo a visitare una mostra dal titolo Pensieri ancora possibili. L'intervista di Barbara Sorrentini a Jasmine Trinca per il film Essere mia madre, che è a Sguardi Altrove a Milano proprio in questi giorni. E tra breve cercheremo di collegarci proprio per il Festival Che Storia, di cui vi stavamo parlando poc'anzi, con Marco Balzano, che è coinvolto in diversi degli appuntamenti di questa manifestazione. Fra pochissimo.
I go, so much choice and restrictions. You don't know what you've been missing. Same channel on my TV, the talking heads just can't agree. What does the modern world? I'm can't hold your attention. Never has uncomplicated been so complicated. Basketball on my TV, my baby cradle on my knee.
Questa è sempre Cult, un quotidiano culturale, quello di Radio Popolare, in onda tutti i giorni dalle 11.30 alle 12.30 circa. Come sempre, anche quest'oggi saremo insieme con voi nel medesimo orario e, come vi anticipavo, adesso ritroviamo Jasmine Trinca, che non è soltanto una celebre interprete del nostro cinema, ma adesso ormai da un po' di tempo anche un'autrice, e ne parliamo perché Jasmine Trinca è tra gli ospiti di Sguardi Altrove. Quest'oggi il festival Sguardi Altrove sarà aperto proprio dal suo film, che lei ha sempre definito un piccolo film, un cortometraggio dal titolo Being My Mom, essere mia madre, dedicato ovviamente alla sua mamma che è scomparsa 8 anni fa. Ne ha parlato proprio con Jasmine Trinca Barbara Sorrentini.
È la mia mamma che, come spesso tante mamme per le figlie femmine, non ha mai avuto questa conferma, perché tu dici no, non somigli per niente a tua mamma, no? Poi invece le figlie prendono delle cose non solo somaticamente, se l'aveste conosciuta, lei aveva un modo di muovere le mani identico, o meglio, io ho preso quella cosa lì da lei, o la voce ancora adesso, no? Quando mi capita di parlare con qualche vecchio amico, la prima cosa è: ma hai la stessa voce. Pensa che lavoro di imitazione sin da piccola. Però sì, quella è la mia mamma.
Sì, in quella foto sembri proprio tu. Come mai la tua prima regia dedicata a tua mamma sembra dettata più da un'esigenza, da una necessità di fare questo film?
Un po' perché non è che io pensavo di fare la regista, no, in assoluto. E quindi per mettere in scena qualcosa, e soprattutto per provare a raccontarlo con uno sguardo che potesse essere mio proprio e che dicesse qualcosa, sono partita da una cosa molto intima, no? Che ha caratterizzato e, se vuoi, anche condizionato grossa parte della mia esistenza, questo rapporto viscerale con la mia mamma, insomma, che è la donna che mi ha cresciuto. E quindi ci ho messo un po', sono successe un po' di cose, mi è nata una figlia, ho perso la mamma, sono passati 10 anni, no? Però era arrivato il momento, insomma, di provare a guardare in un altro modo quello che era stato tra lei e me, un rapporto fortissimo, chiaramente, dove però a volte io mi sono ingiustamente ritenuta la mamma di mia mamma, come dice il titolo di questo corto, e invece è stato un modo per dire che ho preso una bella toppa e che in qualche modo invece lei è stata una mamma più che presente, una mamma che ha nutrito e che quindi ha fatto quello che veramente, insomma, serve per crescere bene una figlia.
E non hai pensato di interpretarla tu?
Sì, ho pensato. All'inizio era, non voglio dire una performance, no? Ma era l'idea di mettermi in scena come mia madre. Non era soltanto, non per la vanità di fare l'attrice, era veramente una cosa che, al limite dello psicodramma, no? E poi ho pensato, uno, per la prima cosa che andava a girare, non ce l'avrei fatta di stare dietro, davanti. E poi soprattutto ho cominciato a pensare ad Alba come a un'attrice che non solo un'attrice di grande talento, ma c'era qualcosa in lei, conoscendola, essendo sua amica, che mi ricordava molto il modo in cui era fatta la mia mamma, questo contenitore di elementi profondissimi e allo stesso tempo invece molto lievi, no? Alba è un'attrice che c'ha una libertà incredibile. Quando eravamo sul set, come dire, il mio sguardo andava dietro a quello che lei poteva portare in scena. Quindi tutte le situazioni, anche le più assurde, compresa una capriola che lei fa sull'albero, alla nostra veneranda età, Alba è in grado di fare il doppio salto mortale, quindi chapeau. E insomma, quindi è stata veramente una molto generosa, una grandissima compagna di esperienza, e insomma da qualche punto di vista non vedo l'ora di poterla riguardare da dietro.
In questa lunga passeggiata nella Roma deserta ci sono alcune immagini che sembrano frammenti di ricordi, immagini oniriche.
È un'atmosfera onirica perché chiaramente è un mondo un po' idealizzato, no? È un mondo dove non ci sono altre persone se non loro due. Ma questo non solo perché sono le protagoniste della nostra storia, perché invece il mio sguardo era molto, come dire, rimettere nel giusto posto nel mondo il mio dolore e la mia esperienza. Come a dire, siamo una piccola parte di questa composizione universale che ha molto altro, no? È una città deserta di uomini e macchine, ma una città piena di suoni, piena di natura, piena di statue che in qualche modo parlano anche, no?
La musica è soprattutto una canzone, come mai quella?
Una canzone pop che poi pure quella, come tante cose di cinema, no? Che c'è qualcosa del cinema muto in questo film e altre cose. Quella canzone di Massimo Ranieri ci costituisce, no? Era un po' narrativa, perché dice veramente se bruciasse la città, e racconta di una storia d'amore, come è anche stata, no? Questa storia tra madre e figlia. E un po', insomma, dava una benzina incredibile, un motore incredibile alla svolta nel film.
Stai pensando di fare altri film da regista?
Per quanto mi vedi sorridere, non ci sto pensando, diciamo, programmaticamente, come a dire, e adesso bisogna fare il lungo. Non sono neanche sulla necessità del cinema, però se ci sarà modo di raccontare una storia nell'unico modo in cui la so raccontare, cioè col mio sguardo, che è quello che è, forse tornerò a fare questo, perché è stato veramente un momento di grandissima felicità.
Ed era Jasmine Trinca al microfono di Barbara Sorrentini. Il suo film Being My Mom, Essere mia madre, apre il festival Sguardi Altrove, che comincia quest'oggi. Pensieri ancora possibili è il titolo della mostra che si può visitare fino al 26 di ottobre in un posto insolito, all'aperto nel verde di Cascinet che si trova in via Cavriana 38 a Milano. Ci arriva il 27, è un luogo affascinante che un gruppo di giovani cittadini ha recuperato con tante iniziative e che ospita anche un asilo con piccoli che giocano nel verde. Tiziana Ricci ci porta fra le opere esposte con la curatrice Sofia Baldi e allora ascoltiamo il servizio.
Che è un luogo rurale, campestre, proprio non sembra nemmeno di essere a Milano. Sofia Baldi, tu hai curato questa mostra, Pensieri ancora possibili. Dopo ci spieghi bene l'idea, ma qui siamo già davanti, nel giardino siamo già davanti alla prima opera.
Sì, qui all'ingresso di Cascina ci troviamo davanti alla prima opera, Se solo potessimo, un'opera del collettivo Veri Seri. In questo caso l'opera che ci si presenta davanti, come possiamo vedere, ha come elemento principe il potus. Il potus è questa pianta vegetale che gli
sono dipinti su tavole.
Sì, sono serigrafate su tavole, sono 16 tavole con appunto la serigrafia su vari livelli. La pianta di potus è una pianta che ha affascinato in particolare gli artisti perché? Perché non è una pianta come tutte le altre, nel senso che il potus riesce a identificare gli agenti patogeni dell'aria e in base agli agenti patogeni dell'aria cambia e si modifica la sua crescita. Nel senso che è capace
Quindi
di...
Quindi se è rigogliosa vuol dire che l'aria è abbastanza pulita.
Sì, esatto, che sia l'inquinamento, siano altri agenti patogeni.
E chi è l'artista qui?
È un collettivo Veri Seri, è un collettivo di 3 artisti, 2 artisti milanesi e un artista egiziano, però naturalizzato ormai milanese. E trovo interessante il fatto che gli artisti abbiano deciso di porre al centro questo uomo, un uomo che non a caso non vuole avere caratterizzazione di genere, quindi è un essere androgino che compie questo passo e lascia alle spalle la realtà industrializzata che qui a Cascinet vediamo in qualche modo che circonda totalmente il luogo per compiere un passo verso Cascinet e quindi promuovere un atteggiamento di responsabilità, quindi di responsabilità verso l'ambiente.
Incontriamo un altra opera di Federico De Laurenti.
Sì, siamo qui davanti all'abside dove vediamo l'elemento architettonico del raccordo del tirante. In questo caso l'artista Federico decide di sfruttare le potenzialità del digitale. In che senso? Creando un QR code che ha distribuito su tutto il tessuto urbano di Milano. Ecco perché l'opera d'arte non è qui presente da Cascinet, perché l'opera d'arte è stata disposta, e stiamo intendendo un intervento massivo di 4.000 adesivi, proprio nel tessuto urbano di Milano. Particolare attenzione per luoghi d'attesa e stazioni.
Quindi anche una pensilina di un tram.
Esattamente, se incontrate a una pensilina del tram un QR code verde, lo potete scannerizzare tramite la fotocamera del vostro telefono e si aprirà una vera e propria tela digitale concepita e disegnata totalmente dall'artista, che vi comunicherà in base alla vostra posizione come raggiungere nel modo più agevole Cascinet, oltre che ovviamente una specifica sul perché l'artista ha fatto questa azione e su che realtà è Cascinet. Questo perché? Perché l'artista non ha voluto aggiungere e accumulare materiale in Cascinet, ma per lui l'opera d'arte era emanare il più possibile lo spirito di Cascinet e permettere agli altri di conoscerla. Siamo davanti al lavoro dell'artista colombiano Tsamani Tovar, che decise di ragionare intorno all'importanza di fare e costruire comunità. Come metafora della comunità utilizza proprio il lenzuolo, perché
sì, sono lenzuola stesi.
Esatto, per ammiccare direi allo stendibiancheria, ai panni appesi alla finestra, che sappiamo essere una cosa che avviene solo in zone più popolari della città. Questo perché? Perché si è più facilitati esporre il proprio privato al pubblico. Tsamani vuole ragionare sull'importanza di esporre il proprio privato per cercare di creare un'intimità che non sia più dell'individuo ma che sia collettiva. I lenzuoli sono stati lavorati con la cera d'api che Tsamani ha trovato direttamente da Cascinet, perché ci sono diversi apicoltori, creando una sinergia direi orizzontale fra l'artista contemporaneo e l'apicoltore che lavora da Cascinet.
E qui siamo dentro un'installazione installazione.
Sì, siamo dentro all'installazione di Camilla Alberti, Fuochi di mezz'estate. È un'installazione che direi che si può osservare, attraversare un po' come quando andiamo nel bosco. Ci sono certi elementi che ci richiamano l'attenzione prima di altri, alcuni per cui ci dobbiamo abbassare e cercarli quasi come fossero dei funghi. Le architetture con cui gioca Camilla sono architetture che si rifanno al mondo vegetale, ecco perché la piramide della chioma dell'albero. La cosa che amo di più di questa installazione è che, oltre ovviamente alla volontà dell'artista di concepirla e installarla, ha una vita propria oltre all'artista, perché stando qui per oltre un mese, che siano i ragni, che siano le piante o gli animali, interagiscono direttamente con la struttura. Ad esempio sono passate delle galline, in alcuni punti hanno costruito,
sì,
nuove
ragnatele. Ci sono dei cerchi di ferro, dei dischi di ferro piantati come piantine quasi, no?
Esatto, in questo quasi come se fosse un'archeologia di un passato. Tutto il materiale che vediamo è materiale di scarto, e questo è importante per Camilla, perché quello che la società capitalistica scarta e abbandona viene ripreso e rivalutato e riqualificato dall'artista, proprio per creare, direi, questo universo di contaminazione fra l'elemento naturale e anche l'elemento industriale.
Allora, Sofia Baldi, tu hai avuto quest'idea, no? Come nasce?
L'idea nasce dalla presa di coscienza di sapere ormai di vivere in un pianeta danneggiato, e quindi di iniziare a chiedersi cosa posso fare io per questo pianeta danneggiato. E ho deciso quindi di provare a contestualizzare una mostra che avesse questa come tematica principale, ma che non fosse solo una denuncia a questi sistemi letali che ci hanno condotto fino a questo punto, ma che cercasse di essere propositiva, di immaginare nuovi futuri, futuri che siano sostenibili e responsabili rispetto al pianeta che ci ospita.
Gli artisti hanno lavorato site specific?
Sì, gli artisti hanno lavorato tutti site specific, ovvero che hanno creato le loro opere a partire dalle suggestioni che gli ha rimandato il luogo, sia in senso fisico nella costruzione delle opere, sia in senso emotivo per quello che gli ha suscitato.
Come mai hai scelto questo posto?
Ho scelto questo posto in realtà in modo quasi di pancia, direi, perché quando l'ho scoperto me ne sono innamorata e ho iniziato a pensare che dovevo fare qualcosa per cercare di comunicarlo, per cercare di comunicare ai milanesi che, nonostante l'iperindustrializzazione, la frenesia di questa città che corre e anzi sale sempre di più, esistono posti opposti a questa dinamica, posti sereni dove è ancora possibile fare comunità fra gli esseri umani, dove è ancora possibile instaurare un rapporto di rispetto verso le altre creature. E credo che sia importante utilizzare l'arte non solo come fine, ma anche come pretesto per convogliare le persone verso queste realtà.
Pensieri ancora possibili è il titolo della mostra di cui avete appena sentito parlare da Sofia Baldi, la curatrice, al microfono di Tiziana Ricci, e si svolge all'aperto nel verde di Cascinet, che in via Cavriana 38 a Milano. Rieccoci, questa è sempre Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Andiamo idealmente in Fondazione Feltrinelli, dove da quest'oggi è in corso il Festival Che Storia, una mostra, una serie di passeggiate a tema e delle serate, a cominciare da quella di questa sera con lo spettacolo su Mario Mieli di René Serini, e altre che si succederanno durante il weekend. Naturalmente Fondazione Feltrinelli ha già previsto una serie di misure molto attente per la situazione che stiamo attraversando. Abbiamo dato molti biglietti omaggio ai nostri ascoltatori per queste manifestazioni. Qualcuno c'è ancora, quindi ci potete scrivere per quello che riguarda i prossimi due giorni a cult@radiopopolare.it. Andando sulla pagina Facebook vedrete quello che ancora è disponibile, ma adesso vorremmo parlare in particolare di una serata, quella di sabato. Ne parliamo con Marco Balzano. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a tutti voi.
Grazie. Allora, ci sono delle novità rispetto alla manifestazione che dobbiamo comunicare agli ascoltatori? È tutto confermato?
È tutto confermato. Le notizie cambiano di minuto in minuto, quindi in questo momento, ore 11:55, le cose stanno così, insomma.
Credo infatti che sia questa la scelta per questo weekend. Come diciamo spesso, molti dei luoghi di cultura sono talmente attrezzati e preparati, e così è il suo pubblico, che diciamo le cose possono, lo speriamo davvero, proseguire.
È importante mantenere dei presidi di cultura, in qualche modo anche un significato, premessa la salute come primo obiettivo.
Direi poi di scomodare anche proprio il vecchio detto che è anche un atto politico, insomma, quello di fare una cosa del genere in un momento del genere, facendo grandissima attenzione. Domani sera cosa succederà?
Domani sera, allora, succede da stasera, vi illustro brevemente il pacchetto completo. Sono tre ritratti, tre percorsi, tre dialoghi con moltissimi ospiti, scrittori, filosofi, storici, che affrontano e ritraggono appunto Giovanni Gentile, Angela Davis e Mark Bloch. Quindi uno storico, un attivista e un filosofo, l'autore della, insomma, quello di stasera, la più importante, criticata, esecrabile, ma con cui ci facciamo i conti ancora oggi, riforma del Novecento durante il fascismo, Giovanni Gentile, lo storico Bloch, che forse, voglio dire, è importante ritornarci, certo, più che mai alla sua lezione di storia, sempre interessata e improntata alla ricerca dell'umano, e infine l'attivista Davis, su cui non c'è bisogno di dire quanto a ridosso delle elezioni americane sia importante così accendere i riflettori su quello che accade, lasciando la parola a chi, insomma, rifugge da un facile linguaggio mediatico per darci e riconsegnarci una lezione di grande respiro sull'attualità e su quello che accade in America in generale, nei movimenti e nelle minoranze.
Ecco, diciamo che l'appuntamento di domenica sera vedrà protagonista da remoto anche il nostro Roberto Festa, che infatti è laggiù proprio per seguire, certo, il momento così cruciale, diciamo, non solo per l'America ma per tutto il mondo. Farei un passo indietro e esaminerei magari le altre due serate un po' più in dettaglio, raccontando magari quali sono i personaggi che dialogheranno.
Sì, certo, quello di stasera, come vi dicevo, è un ritratto di Giovanni Gentile. La parola che abbiamo scelto è la parola formazione, e insomma che ci interroga non solo quando parliamo di scuola, ma in qualche misura cercare di affondare un po' nel significato di questo termine particolarmente importante per tutto l'orizzonte nuovo che anche alla luce della pandemia si apre nelle modalità di insegnamento e della stessa comunicazione. Affrontare la figura di Giovanni Gentile, in qualche misura, io personalmente credo che la riforma di Gentile spesso sia ancora l'unica riforma veramente in atto, e quello che è venuto dopo, specie negli ultimi 30 anni, sia stato un ritocco qua e là privo di una vera visione. La visione centralistica, elitaria, fortemente anche disuguale di Giovanni Gentile, insomma, non può essere in qualche misura liquidata così, e quindi l'affrontiamo con degli ospiti che ne danno dei ritratti e guardano questa figura da angolazioni diverse, con Flores, che illustrerà attraverso appunto un racconto del filosofo un po' come la riforma è nata, col filosofo Salvatore Natoli, insomma, guarderemo di più proprio gli aspetti più strettamente filosofici della figura di Gentile, e ci sarà un collegamento con Antonio Scurati, che sappiamo che con il suo libro M, raccontando Mussolini, ha intercettato, e non marginalmente ma in maniera diretta, anche la figura di Gentile. E poi concluderemo la serata con due persone che lavorano all'interno della scuola, e quindi insomma questo mi sembra che possa restituire un incontro abbastanza denso, la panoramica della figura complessa di Giovanni Gentile.
Bene, allora noi volevamo proprio soffermarci su queste tre serate, questi tre appuntamenti con la storia del Festival Che Storia. Ci sono però appunto le passeggiate a tema, come vi dicevamo, quelle tra l'altro sono andate via subito con i nostri ascoltatori. Quindi ce ne saranno tanti di nostri ascoltatori al Festival. Io vi ricordo di andare sulla nostra pagina Facebook Cult Radio Popolare, c'è ancora qualche posto, sono pochi, ma potete ancora scriverci, soprattutto per sabato domenica. Ma grazie davvero naturalmente a Marco Balzano e grazie a Fondazione Petrinelli per questi omaggi ai nostri ascoltatori. Buon festival e buon lavoro, a risentirci.
Grazie di cuore, arrivederci, salve.
E noi adesso invece abbiamo un momento di pubblicità, torniamo subito dopo con la seconda parte di Cult.
On the ground, feeling like a dying man, no reality, fading memories, following the crowd, could have been a stronger man, beat insanity, I will die.
Bentornati a Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, che sarà con voi come di consueto fino alle notizie delle 12.30. E adesso andiamo in un teatro che conosciamo molto bene, il Teatro della Cooperativa. Abbiamo avuto occasione di parlare di che cosa succederà nei prossimi mesi, compatibilmente con tutto quello che sta succedendo naturalmente, al Teatro della Cooperativa per l'appunto, con Renato Sarti pochi giorni fa. Adesso invece noi parliamo con uno dei protagonisti, delle prossime attività del Teatro della Cooperativa, del debutto di questa sera. È un testo scritto di getto da Renato Gabrielli durante il lockdown milanese per Massimiliano Speziani, che avevamo avuto occasione di ascoltare del quale ci eravamo fatti raccontare un'idea straordinaria nella sua semplicità, quella di fare spettacolo per il cortile del suo condominio, un appuntamento che era poi diventato sempre più impegnativo anche per lui, sempre più serio. Adesso Nessun Miracolo a Milano nasce proprio da, in parte, quella esperienza. Dunque, Teatro della Cooperativa, da questa sera Massimiliano Speziani, buongiorno, benvenuto, bentornato anzi.
Buongiorno, grazie a voi per l'ospitalità, un saluto a tutte le ascoltatrici e ascoltatori.
Ecco, siamo di nuovo in un momento complicato, con in più l'arrabbiatura di dire non si poteva fare qualcosa di più per evitare di arrivare a questo punto anche una seconda volta, però al di là delle considerazioni che ciascuno di noi fa nella sua testa e delle valutazioni che ciascuno prova a fare, secondo me questo è oggettivamente uno spettacolo per voi molto importante, oltre che per noi, no?
Beh sì, perché è proprio la continuità di quell'esperienza che, come tu hai accennato bene, è continuata per parecchi mesi, quasi tre mesi, dal 14 marzo al 14 giugno, anzi proprio il 14 giugno abbiamo fatto come una specie di festa, di aperitivo nel cortile, e distanziati avevo chiamato anche altri, appunto avevo chiamato Renato Gabrielli, altri artisti, altri poeti, attori, per, come dire, così celebrare insieme un po' la fine di quella fase, e mi sono azzardato nel dire vabbè, adesso vi leggo, visto che avevo letto il romanzo A puntate di Zavattini, vi leggo la riscrittura di Renato Gabrielli, che in un altro condominio ha scritto, come hai detto tu, di getto questo testo, e ho fatto la prima lettura a tavolino spiegando cos'è la prima lettura quando si inizia il primo giorno di prove. L'ho fatto all'aperto nel cortile, e dopo averlo letto ho detto con la promessa che sarebbe diventato uno spettacolo, e quindi questa, nonostante tutte le difficoltà, e grazie alla complicità di Renato Sarti e del suo teatro, che anche lui appunto ha fatto un lavoro bellissimo sui, di cui ne avete anche parlato, nel teatro dei condomini, eccoci qua, stasera ci saranno anche loro, i condomini di Settembrini 47, quindi per dare un segno, come dicevi tu, che nonostante le difficoltà e nonostante che si poteva fare qualcosa prima eccetera eccetera, un esercizio di pazienza, chiamiamolo così, è quello di continuare a perseguire con le proprie competenze quello che può fare, e che è molto prezioso che il teatro comunque in questi momenti forse rivela la sua essenza, anche perché appunto, no, non so cosa ne pensate voi, ma insomma queste terminologie, questa narrazione di cui si parlerà anche nello spettacolo, questa narrazione coprifuoco, cose così, fanno, come dire, un po' rabbrividire. E io mi ricordo che alle medie, quando la maestra usavo dei termini impropri, la maestra, cioè il professore italiano, mi metteva un bel segno rosso e diceva: questo è un termine improprio. Ecco, quell'esperienza mi è rimasta in testa, e voglio dire, ma non è che bisogna fare un corso anche di rivisitazione di linguaggio, ma questo, forse il teatro può aiutarci anche a riflettere su questo.
Tutti stiamo riflettendo, mi viene in mente quello che stava dicendo Claudio Longhi ieri nella conferenza stampa rigorosamente da remoto del suo insediamento, no? Come nuovo direttore del Piccolo Teatro, un fatto di teatro importante, non fosse altro perché erano 22 anni che non cambiava il direttore e perché è stato nominato con grande fatica, ma la prima cosa che ha detto è stata proprio quella che il teatro si deve interrogare, e forse alcune risposte le può già dare rispetto ad altri mondi che invece secondo me stanno andando definitivamente in crisi, su che cosa vuole diventare e sarà in un futuro molto prossimo, no? Cioè in un futuro in cui la situazione in cui siamo avrà necessariamente delle evoluzioni. Questo mi sembra un argomento molto interessante che voi appunto avete già in parte affrontato con il vostro lavoro. Vogliamo entrare un pochino più nello specifico dello spettacolo per raccontare i personaggi?
Allora, diciamo che sì, sicuramente la partenza è Zavattini, è il film Totò il Buono, che era un romanzo scritto per ragazzi che potevano leggere anche gli adulti, questo era proprio. E poi la sceneggiatura del film, il film di De Sica, tra l'altro appunto si chiama Totò il Buono anche proprio perché Zavattini pensava proprio al principe de Curtis come il protagonista di questo possibile film, poi non si fece, il progetto non poté andare in porto e poi divenne il film che conosciamo benissimo. E quello che mi ha, a me personalmente ha sempre affascinato, questa doppia anima che c'è poi nel film, c'è nel romanzo, insomma, questa Zavattiniani e De Sica, no? Insomma, De Sica è uno straordinario film del dopoguerra, momento di ricostruzione, momento di, che però allo stesso tempo non può eludere il tema forte di Zavattini, che è questa dicotomia tra poveri e ricchi, tra chi può e chi non può, come un po' questo piccolo virus sembra anche mettere in evidenza, no? E quindi questo fatto di questo paradiso, di questo mondo dove buongiorno vuol dire davvero buongiorno, un po' da qualche altra parte, che nella favola di De Sica, un po' così, no? Di speranza e di bontà, ecco, nel romanzo di Zavattini è un po' più duro, un po' più crudo, un po' più, come dire, quasi dove li mettiamo questi poveri, li mettiamo in un'altra periferia, dove in un'altra periferia sempre più lontana, sempre più distante, in un campo forse. Allora, la scrittura di Renato, che è assolutamente una scrittura autonoma e completamente come dire, nuova rispetto, cioè non c'è bisogno di conoscere il film o di aver letto il romanzo per, certo, per condividere insieme lo spettacolo, però diciamo, perché i temi ci sono un po' tutti, è il linguaggio favolistico, è il fatto di rivolgersi a un pubblico di bambini o che è un pubblico di adulti che viene investito del ruolo di bambini, è come se la fiaba potesse essere l'unico mezzo per poter parlare appunto degli argomenti di cui si trattava prima, si accennava prima, e soprattutto credo di interpretare le parole di Renato per far sì che non la cronaca, che è la misera realtà anche da certi punti di vista, schiaccerebbe la possibilità di cogliere un po' e di andare in profondità nell'essenza dei fatti, in quello che sta accadendo. Come dire, anche Antonio Neville lo diceva, no, negli anni 90, cioè la cruda realtà, la comunicazione non può, come dire, darci questa misera sensazione di essere più consapevoli, ci vuole qualcos'altro, ci vuole, lui diceva, un altro sguardo, quello che vogliamo offrire nello spettacolo di questa sera, proprio un altro sguardo, e per attivare quella relazione vitale, sempre per citare le sue parole, che poi mi avevano spinto nel condominio a aprire la finestra e dire cosa posso fare io, cosa possiamo fare questa, e quindi questo oggi, se anche domani non si dovesse fare più teatro, è il coronamento di un percorso che comunque darà vita ad altre cose, questa
ma non
è la mia
c'è
parte
dubbio, ma non
ottimista.
C'è dubbio, tra l'altro anche a un'occupazione degli spazi ripensata, no? Cioè un pochino meno sclerotizzata, gli spazi occupati sono sempre esistiti, molti hanno prodotto negli scorsi anni anche dei risultati molto importanti, ma credo veramente che al di là di tutto, senza assolutamente togliere attenzione al problema del lavoro nello spettacolo, dei lavoratori dello spettacolo, delle situazioni di cui abbiamo parlato così spesso, stanno scaturendo però anche alcune intuizioni su come usare i nostri spazi, no? Cioè, quindi,
assolutamente.
Questa è un'altra cosa che è emersa ieri e da altre discussioni, cioè su come usare per esempio lo spazio pubblico.
Per non far sì che diventino, che rimangano dei non luoghi, ma esatto, dei luoghi non di passaggio, ma o se di passaggio, di passaggio di anime, non di corpi meccanici che presi dalle proprie preoccupazioni e basta.
Esatto, e quindi su questo chiaramente tutti non solo rifletteremo, ma insomma cercheremo di dare un contributo, come ha fatto Massimiliano Speziani. Intanto il contributo possiamo darlo noi andando a vedere lo spettacolo esatto, Nessun Miracolo a Milano di Renato Gabrielli con Massimo Di e con Massimiliano Speziani, che ovviamente ne è parte integrante anche per l'ideazione. E, ultima cosa, Massimiliano, sì, di quell'esperienza che ci hai raccontato più di una volta, cioè quella con gli abitanti del palazzo dove hai deciso di fare questa cosa, cosa ti sei portato via, dico in termini proprio anche più dettagliati, cioè come li hai visti cambiare? Mi ricordo che parlavi anche della loro metamorfosi, no?
Assolutamente sì, per dire che poi dopo per esempio sono stati anche dei problemi dopo nel condominio, no? Ma non è perché, come dire, non è che questo rappacifica tutto, però evidentemente c'è una disponibilità di fronte alla difficoltà di trovare un senso, e comunque loro erano molto contenti perché quella cosa che si diceva prima, la gente magari nei condomini appunto non si conosce, e questa opera che può sembrare così capillare rispetto a un sistema linfatico con sistema sanguigno che ha tutto un corpo da tenere in vita, quale quello della città, però ecco, un capillare così come un cortile di un condominio, dei condomini, ritrovano un senso, la voglia anche di andare a teatro e di condividere questo piacere di stare insieme, perché il teatro fondamentalmente questo è una comunità teatrale che si ritrova in quel momento, che può anche scontrarsi, che può anche, come dire, non essere d'accordo, ma non dovrebbe mai dimenticare che stiamo lavorando tutti per una stessa obiettivo, e spesso secondo me questo non è una polemica, è una constatazione amichevole, come quando si fa un tamponamento. Allora dici c'è qualcosa che su questo non tutti sempre hanno la pensano allo stesso modo, non lo so, bisognerebbe confrontarsi di più, come hai detto tu, di darsi più spazio senza però rinunciando un po' a una affermazione di sé continua, insomma, la relazione che serve, questi condomini, insomma, nel loro piccolo mi seguono, vogliono sapere, vanno a teatro, vanno anche ad altri teatri, non viene solo per me, perché se no, quindi è questo, poi di più non saprei, poi da cosa nasce cosa, è importante non sprecare questa opportunità. Avevo iniziato questa esperienza nel dire la poesia, una poesia che so ormai a memoria, che me la porto dentro, che è Il seme di Mario Luzzi, che parla proprio della storia di un seme buttato per caso nel terreno, che si domanda ma da dove vengo, ma chi mi ci ha buttato, qua mi ci vogliono mangiare, il freddo, la grandine, come farò, e nonostante questo cresce, diventa bulbo, tubero e dà vita a nuova vita. E quindi è questo, è gettare dei semi, insomma, che molto più praticamente nel piccolo ci proviamo, però è importante. Ecco,
benissimo, allora grazie davvero a Massimiliano Speziani, dunque Nessun Miracolo a Milano da questa sera al 1° novembre in Prima Nazionale al Teatro della Cooperativa. Grazie, buon debutto Massimiliano, a presto, ciao.
Grazie, a presto, buon lavoro a tutti voi, ciao. Grazie.
Preghi le mani invece di applaudire, mentre la vita è solo un grande bar. È tardi, la gente vuole dormire, uccidere la notte in tranquillità. Qui pensavi di non essere nessuno, ma una finestra ricorda che sei sempre tu. Hai barattato anche il dolore alla festa della fine della gioventù, come se non parlasse mai di te, una lingua che non capisci ancora. Ah, guarda quanta gente, perché mai dovresti essere tu importante? Siamo accendini senza sigarette, siamo fame e sete, siamo dei gradini fra le salite e le discese di un milione di miliardi di destini, appesi alla luna, sopra lì. Così tanta gente, perché mai dovresti essere tu importante? Siamo accendini senza sigarette, siamo fame e sete, siamo dei gradini fra le salite e le discese, un milione di miliardi di destini appesi alla luna sopra lì.
Lasciamo gli Zen Circus con questo Appesi alla Luna, o Circus che preferiate a seconda di come lo volete dire, perché c'è la nostra rubrica di fumetti del venerdì a cura di Antonio Serra. Buongiorno Antonio Serra.
Buongiorno, buongiorno.
Allora, in questi tempi così grami è difficile mantenere una distanza, insomma, da quello che sta succedendo, ma la distanza in tutti i sensi proprio, perché la distanza è termine che usiamo dalla mattina alla sera, noi però invece suggeriamo una distanza di altro tipo, no? Anche un po' una fuga. Dacci conforto coi fumetti, come fai d'estate, quando dobbiamo sopravvivere alle vacanze di agosto o quelle di Natale, che sono anche peggio.
Ma devo dire la verità, la proposta di oggi, che già dal titolo forse non c'entra il bersaglio, ma in realtà forse la
è triste,
che invece può funzionare. No, non è triste. Parliamo di un grande autore italiano, cioè di Franco Bonvicini, in arte Bonvi. Io sono così anziano che ho avuto modo di conoscere Bonvi e di apprezzare, diciamo, il suo
Lomino Bufo.
Spirito, il suo, no, quello è Alfredo Castelli.
Scusa,
Lomino Bufo. Bonvi,
porca miseria,
è quello delle
scusate, sì, anche quest'anno avremo un Bianco Natalen. Sì, mi ricordo,
esatto,
la celebre striscia.
Bravissimo, sì. Bravissimo. Bonvi è quello delle Sturmtruppen. Insomma, è scomparso da tempo, ma io ho avuto modo di conoscere appunto il suo atteggiamento, diciamo, irrispettoso nei confronti della realtà, diciamo,
sì.
Ecco, era un uomo
straordinario.
Esatto, chissà cosa direbbe oggi, ma il bello è che quello che direbbe oggi in qualche maniera è contenuto in questo libro. Questo libro, sì, è la ristampa, in realtà, è realizzata da Rizzoli Lizza in questi giorni, di un volume che è uscito negli anni Ottanta, che si intitolava Incubi di provincia. Questo volume però è arricchito di tutta una serie di materiali, storie inedite, cose ritrovate e così via, eccetera, quindi un'edizione del tutto nuova. A rileggere queste storie, cosa raccontano queste storie? Queste storie hanno per protagonista sempre e soltanto Bonvi, cioè praticamente in tutte le storie lui appare di persona e vive tutta una serie di situazioni che potremmo definire incubi, che nascono però dalla sua passione in particolar modo per la fantascienza degli anni 40 e 50, ma anche da tutta una serie di situazioni difficili che evidentemente l'uomo affrontava, e lo capisco molto bene da creativo, quando andava a dormire. Cioè è chiaro che se non si chiamerebbe incubi, insomma, in pratica che cosa ti passa per la testa in quel momento tremendo in cui un po' stai dormendo e un po' ti vengono in testa appunto le famose idee con le quali racconti le storie. E qui c'è un po' di tutto, ci sono alieni misteriosi piuttosto che situazioni inquietanti, piuttosto che leggende urbane, ma soprattutto la cosa incredibile, c'è un modo di raccontare, un riferimento chiaramente a una cultura che è quella americana, chiaramente per quanto riguarda i contenuti, qui parliamo di viaggi nel tempo, tesseratti quadridimensionali e pentadimensionali anche e così via, tutti argomenti letti in tanti romanzi di fantascienza appunto di quegli anni, ma che qui trovano una collocazione appunto di provincia. Siamo fondamentalmente a Modena o a Bologna, che sono stati i posti dove Bonvi ha vissuto, e tutti i personaggi hanno nomi italiani, buffi, che cercano in qualche maniera, che fanno ricadere tutto quell'immaginario in un contesto quotidiano che tutti noi possiamo apprezzare e capire, che gli danno da un lato un tono grottesco assolutamente bizzarro, ma dall'altro lato anche una specie di pizzico di verità e di angoscia, ahimè, che effettivamente corre per tutte queste pagine. In particolare modo interessanti le ultime storie, quelle sulle leggende urbane, dove praticamente c'è tutto un ragionamento su quelle che oggi chiameremo fake news, diciamo così, che è molto di attualità. Quindi sì, c'è un filino di angoscia, ma anche ci si ride molto sui nostri difetti e sui nostri limiti, sul nostro modo di percepire la realtà, e quindi forse questo libro in qualche maniera può anche aiutarci anche in questi giorni a vedere le cose sotto un aspetto non così totalmente negativo, ma a vederne l'aspetto anche un po', non dico divertente, che non c'è nella realtà ovviamente, ma a permetterci di guardare le cose con un'ottica un po' diversa e a sopravvivere in questa situazione così complicata. Abbiamo parlato di Incubi di provincia di Bonvi, con una bella prefazione di Francesco Guccini, edito da Rizzoli Lizard, sono 18 euro in libreria e fumetteria. Ammesso, ahimè, di poterci andare.
Insomma, adesso per oggi ancora sì, forse anche per questo weekend.
Sì,
e poi anche
sì, io sono potuto andare a comprare questo libro.
Dai, allora, poi lo so che di notte vai nel tuo magazzino a prendere i fumetti, quindi insomma.
Sì, no, questo è vero, è vero, purtroppo.
Un saluto ad Antonio Serra, grazie, a settimana grazie, prossima, ciao Antonio. Cult finisce qui, adesso le notizie di Radio Popolare, finisce anche la settimana, vi diamo appuntamento a lunedì alle 11.30 oppure sul sito, sull'app di Radio Popolare per riascoltarci in podcast o sulla nostra pagina Facebook Cult Radio Popolare. Passate se possibile un buon weekend, e se qualcuno di voi va a teatro, i teatri sono ancora aperti, ricordatevi che hanno tutti anticipato l'inizio degli spettacoli in maniera da potervi permettere di tornare a casa prima del coprifuoco. A risentirci, un saluto da Ira Rubini.